difeso e l'han portato via. E sento una voce che mi chiama, ma sto seduto inerte.
Con questo canto si apre la messa celebrata domenica 30 marzo 1980 nella comunità di San Paolo a Roma per ricordare Monsignor Oscar Romero, vescovo di San Salvador, ucciso per la difesa dei poveri.
Non hanno voluto che morisse sul marciapiede. Gli hanno sparato sull'altare. Oscar Romero, l'arcivescovo di San Salvador, a cui noi vogliamo dedicare il nostro ricordo di oggi. E ci è sembrato d'altra parte che fosse il miglior modo per vivere insieme la passione di Cristo che oggi la Chiesa ricorda. Tutta la celebrazione, praticamente, noi la scandiremo con le parole di Monsignor Romero. Però, appunto, per non farne un mito, per sapere che in fondo Monsignor Romero è stato ucciso insieme a tanti altri in una lotta che vede coinvolto tutto il popolo, forse è necessario così sapere un pochino della situazione di San Salvador. Allora pregherei Marco Cantarelli di farci una rapidissima scheda su San Salvador.
La storia di Oscar Romero è la storia di tanti nell'arco di un mezzo secolo e più dell'attuale El Salvador. Basta riandare con la memoria, ed è una triste memoria, a quando il 22 gennaio del 32 una rivolta di quelle che si conoscono, un movimento di liberazione del popolo guidato da Farabundo Martí, che aveva combattuto insieme a Sandino, che abbiamo imparato a conoscere per le vicende del Nicaragua. Questa rivolta fu soffocata, furono 30.000 morti. Non esistevano grandi giornali, non esisteva tanta stampa. Ecco, oggi è nella memoria. Oggi abbiamo questa possibilità di sapere di più. Ecco, allora la storia di Romero è la storia di tanti che oggi muoiono, vengono uccisi nel più piccolo paese del Centro America. È un piccolo paese ma densamente popolato. Ha una, dalle parole che ho detto, si capisce che ha una forte tradizione di lotta. È un paese povero, dove i tassi di alfabetizzazione, di analfabetismo sono bassissimi, sono altissimi. Sono pochissime le persone che riescono a studiare, è altissima la mortalità infantile, le condizioni di vita sono inumane. Non ce le immaginiamo molto probabilmente. Si lavorano tutti i giorni, anche le santissime feste come il Natale, la Pasqua, le paghe sono da fame, si muore. Il 15 ottobre scorso, un colpo di Stato, direttamente guidato dal Dipartimento di Stato nordamericano, deponeva il vecchio dittatore che porta tragicamente lo stesso nome, ma che non va confuso, non è neanche parente. Si chiamava Carlos Humberto Romero, è stato protagonista di brogli elettorali, di altre rivolte soffocate nel sangue, aveva governato il paese per tanti, tanti anni, come una tradizione di mezzo secolo di altri dittatori militari. Bene, dopo a 3 mesi dalla liberazione, e sappiamo che prezzi aveva pagato, si era dovuto pagare per questa liberazione in Nicaragua, si è cercato di democratizzare, hanno detto, il governo di El Salvador. E per farlo hanno messo su una nuova giunta di militari, di giovani colonnelli, che li hanno chiamati moderati. Avevano un loro programma di riforme, questo programma di riforme è piaciuto soprattutto a un partito che è entrato a far parte di questo governo e si chiamava Democrazia Cristiana. E questo programma di riforme veniva appunto propagandato come necessarie per democratizzare il paese, ma i contadini hanno imparato presto cosa significava per loro riforme. I massacri sono continuati, i morti sono stati di più in questi ultimi mesi della nuova giunta moderata, progressista, riformista, che negli ultimi mesi della dittatura di Romero, Umberto Romero. Questo è il senso. Oggi El Salvador vive questo suo drammatico momento. Le organizzazioni popolari alle quali Romero aveva rivolto più volte la fondazione, ma alle quali aveva anche detto che se non c'erano altre alternative, l'unica alternativa era l'insurrezione, la Chiesa la considerava legittima. Ecco, queste organizzazioni popolari probabilmente oggi sono di fronte a una scelta tremenda, è una scelta che costerà sacrifici, e io penso che in questo noi non possiamo essere lontani e non sapere che il popolo salvadoregno oggi sta pagando e probabilmente pagherà pezzi ancora più duri.
Padre Gabriele, missionario in Guatemala, celebrerà la messa lui oggi.
Cominciamo la nostra celebrazione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Facciamo un momento penitenziale e traiamo alcuni brani dalla lettera pastorale del 1967 di Monsignor Romero a proposito del peccato e della necessità della conversione.
Volendo sintetizzare con una frase in che cosa consiste il peccato fondamentale del nostro tempo, nel nostro continente, la Chiesa non esita a affermare che la miseria è un'ingiustizia che grida verso il cielo. In questa nuova epoca della storia, è apparso più evidente ciò che da sempre è stato ritenuto vero, la necessità della conversione. E la Chiesa qui non parla della conversione che deve essere operata da altri, ma in primo luogo dalla sua stessa conversione. Tale consapevolezza della propria conversione è qualcosa che di storicamente nuovo, anche se fin dall'antichità si è sempre affermato che la Chiesa ha continuamente bisogno di riforme, sempre reformanda. E il risultato della sua conversione lo ha raggiunto non tanto guardando se stessa, sia pure includendo i difetti e i peccati, ma guardando all'esterno, verso il peccato del mondo. La Chiesa ha scoperto il luogo più originario della conversione, rivolgendo la nostra anima verso i più umili, i più poveri, i più deboli. E sull'esempio di Cristo dobbiamo sentir compassione delle masse oppresse dalla fame, dalla miseria, dall'ignoranza, tenendo sempre davanti agli occhi coloro che per mancanza di mezzi necessari non hanno ancora raggiunto una condizione di vita degna dell'uomo. Nell'incontro con il mondo dei poveri si è trovata la urgente necessità della conversione. La carità di Cristo che urge diventa evidente esigenza davanti al fratello in necessità. Alcuni si sono indignati e rattristati perché sentono che il nuovo atteggiamento della Chiesa significa la chiara esigenza che anche loro devono cambiare e convertirsi. E ogni conversione è difficile e dolorosa, perché il cambiamento che si richiede non si riferisce solo al modo di pensare, ma anche al modo di vivere. Signore pietà. Molti cattolici di buona volontà si sono sentiti sconcertati e fino adesso hanno esitato a seguire gli attuali passi della Chiesa e hanno preferito rifugiarsi nella sicurezza di una tradizione senza evoluzione. Signore, pietà. Altri, spinti più da interessi egoistici che dalla purezza e dalla fedeltà alla Chiesa, si sono scandalizzati farisaicamente e perfino l'hanno attaccato nel punto più delicato del suo cuore, di sposa di Cristo, chiamandola infedele al Vangelo. Signore, pietà.
Il rischio al quale si esponeva andava oltre le teorie e le belle parole. Ogni domenica al termine della predica il vescovo tirava fuori un foglietto, si infilava gli occhiali e cominciava a leggere. In un paese dove una censura crudele impedisce ogni notizia, il primate della Chiesa era l'unico ad informare sulle cose che succedevano. Insegnanti, studenti, sindacalisti e contadini rapiti dagli squadroni della morte e spariti nel nulla. Romero faceva sapere ai familiari, sono vivi, oppure, non nascondendo la commozione, ho paura che il loro destino si sia compiuto. Nel silenzio qualcuno cominciava a piangere. Questa predica drammatica che intellettuali e politici clandestini di ogni partito ascoltavano con l'attenzione di chi aspetta un po' di speranza. Questa predica finiva sempre in un modo che rifletteva la calma civile e il coraggio mai retorici di Romero. Il vescovo leggeva gli esposti che la curia presentava alla giustizia. Per ogni delitto denunciava un colpevole. Non un colpevole politico qualsiasi, ma il mandante reale, con nome e cognome. Il vescovo sillabava lentamente quando attribuiva il rapimento e il delitto all'ordine del generale o alla volontà di un ministro. Signore, dai il coraggio a quel popolo di saper seguire il suo vescovo. E dai a noi il coraggio di non nasconderci nelle piccole e nelle grandi cose, ma di saperci esporre.
E i bambini del laboratorio di religione hanno voluto pure così ricavare dai giornali, da dove hanno potuto e saputo, alcune notizie, testimonianze, qualche cosa potrà risultare una ripetizione. Comunque avrete pazienza. E cantiamo Vieni qui Signore, e poi nel mezzo ascoltiamo quello che è stato trovato.
Salvador si trova nell'America centrale, sul versante dell'Oceano Pacifico. La capitale è San Salvador. E alla fine del secondo dopoguerra ha raggiunto quasi 6 milioni di abitanti. È un paese più densamente popolato dell'America centrale. Vi è una mortalità molto accentuata, infatti vi è soltanto un medico ogni 3.700 abitanti. E la mortalità infantile è quella che ne risente di più. Su 1.000 bambini 58 ne muoiono. E il 70% della superficie coltivata appartiene al 4% della popolazione. E quindi c'è lo sfruttamento da parte dei padroni terrieri.
Il bollettino dell'arcidiocesi, che si pubblicava sotto la sua autorità, riassumeva nel primo numero di quest'anno le cifre di questa persecuzione nel biennio 1978-79. 1.531 arrestati, 869 assassinati, 205 dispersi. Era stato più volte minacciato di morte. Parlamentari inglesi l'anno scorso l'avevano proposto come candidato al premio Nobel per la pace. I vescovi riuniti a Puebla avevano sottoscritto un documento di solidarietà per la sua azione coraggiosa in difesa dei poveri. In una lettera pastorale del 1977 formulò il suo programma di governo, tutto incentrato sulla setta dei poveri. In quel testo si legge: c'è persecuzione contro la Chiesa quando non le si permette di annunciare il regno di Dio con tutte le sue conseguenze di giustizia, pace, amore e verità, quando non si tollera la denuncia del peccato del nostro paese, che consiste nel lasciare gli uomini nella loro miseria, quando non si rispettano i diritti dei salvadoregni e quando gli scomparsi, i morti calunniati continuano ad aumentare.
C'è chi sotto, Signore, vieni qui.
Le accuse che sono contro Romero sono soprattutto tre. La prima è di suscitare l'odio e la sovversione. In verità, in nessun momento, nemmeno nelle situazioni più dolorose, quando sacerdoti sono stati assassinati e cristiani uccisi e scomparsi, la Chiesa ha invocato odio o vendetta. Il principio dell'amore fraterno impedisce ad ogni cristiano di levarsi contro un fratello. Romero continua dicendo: non c'è solo la violenza di chi si ribella, fa sciopero o fa botte in una carica di polizia, ma c'è la violenza della società, organizzata dai padroni, che alcuni la giustificano dicendo che è stata sempre così. Il secondo è di essere la Chiesa diventata marxista. L'accusa si fonda sul fatto che oltre a condannare il marxismo ateo, la Chiesa ha condannato anche il capitalismo. Infatti, i vescovi di El Salvador, in un recente messaggio, hanno condannato tutti i materialisti. Però c'è da fare una distinzione. I materialisti compagni sono quelli che parlano e difendono la vita materiale e non parlano della salvezza dell'anima. Ma i materialisti padroni non credono né nell'anima né nel corpo e vogliono solo aumentare le loro ricchezze. I vescovi hanno condannato anche la posizione detta tradizionalista, sostenuta da persone che si servono di attività religiose per mantenere situazioni intollerabili. La terza è di far politica. È inevitabile che il messaggio cristiano abbia ripercussioni nella società in cui vive. In tal senso si può dire che la Chiesa fa politica. Però, dice Romero, la Chiesa non deve diventare un partito, in quanto che la sua parola deve stare sempre al di sopra di ogni divisione. Ma né le accuse né le minacce hanno fiaccato la Chiesa. Anzi, la Chiesa in El Salvador, oltre all'unità finora sconosciuta, cui si accennava all'inizio, ha ritrovato anche nuova vitalità. C'è chi muore. Pastorale di Don Romero. La Chiesa non ha spinto il fratello a levarsi contro il fratello, ma ha ricordato due cose fondamentali. La prima riguarda le affermazioni di Medellin sulla violenza istituzionalista. Quando effettivamente si insedia una situazione di ingiustizia permanente e organizzata, allora la situazione stessa è violenza. E in secondo luogo, la Chiesa sa che in tale situazione qualunque parola, anche se ispirata realmente dall'amore, suonerà come violenta. Ma questa parola non può assolutamente rinunciare. In definitiva, non può rinunciare a quello che ha detto Gesù. Il regno di Dio soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono. Questa è la violenza di lottare contro il proprio egoismo, contro l'inerzia di un'esistenza più inclinata a dominare che a servire. È la violenza della denuncia di quanto di violento viene in una situazione.
Da un'intervista a Monsignor Romero. Quando divenne arcivescovo sulla cattedrale di San Salvador, l'oligarchia terriera e militare mi offrì per l'occasione una Cadillac e una casa rivestita di marmi nel quartiere ricco di Escalon. Rifiutai questo piatto di lenticchie. Ora il governo mi ha offerto protezione. Ma non è logico difendere il popolo stando al sicuro, essere un privilegiato quando il mio popolo è senza protezione.
Yeah. vemo il eco, recorriendo el mundo, un vagabundo a paso lento por plazas y calles con un cantar. Yo busco por el mundo un rato de amistad ante un vaso de vino y un buen trozo de pan. Yo busco por el mundo un rato de amistad ante un vaso de vino y un buen trozo de pan. Su rostro y sus manos surcados de grietas como corteza de un árbol viejo se agitan al ritmo de su pregón. Yo busco por el mundo un rato de amistad ante un vaso de vino y un buen trozo de pan. Yo busco por el mundo un rato de amistad ante un vaso de vino y un buen trozo de pan.
Dopo la lettura della Passione, secondo l'Evangelista Luca, è Padre Gabriele che fa un suo breve commento.
Il giorno che abbiamo saputo della morte di Monsignor Romero, in questi giorni si trovava qui a Roma Monsignor Gerardo Flores, vescovo del Guatemala, vescovo che per di più è senz'altro tra i vescovi di Guatemala quello che stava più vicino in quanto a idee, in quanto a impegno cristiano, più vicino a Monsignor Romero. E allora quella mattina l'ho chiamato per telefono e mi sono rimaste impresse due parole che mi diceva. Dice: sai Gabriele, tutti sapevamo che doveva succedere. Queste due parole, doveva succedere, mi hanno fatto pensare moltissimo a me. Mi hanno fatto pensare molto e risuonavano immediatamente come quelle parole della Bibbia, della Sacra Scrittura, dove tante volte anche si parla della morte di Gesù Cristo come di qualcosa che doveva succedere. Anche il Signore stesso nel racconto di San Luca, nell'incontro con i discepoli di Emmaus, dice: ma com'è possibile, non avete capito che il Messia doveva soffrire e morire? Io credo che la morte di Romero, prima di entrare in una logica, o al di là di entrare in una logica di una guerra dell'imperialismo, entra nella logica della sua fede. Cristo doveva morire, era il prezzo che doveva pagare per il suo impegno per la liberazione degli uomini, era il sacrificio che Dio aveva chiesto di lui. E Cristo era ben consciente di questo. Romero doveva morire. Stava nella logica della sua fede, cioè nella logica della sua ortopraxia. E lo sapeva benissimo. Lo sapeva non solo perché l'avevano minacciato tante volte, però lo sapeva a partire dalla sua fede, a partire dalla scelta che aveva fatto per i poveri, per difendere la giustizia. Lui stesso, quando l'avevano offerto la protezione di una scorta armata, aveva detto che non la voleva, perché il pastore non chiede protezione per se stesso, sino che per il suo gregge. E precisamente la stessa Eucaristia che aveva celebrato quel giorno aveva chiesto il coraggio, diceva, il coraggio per tutti noi per offrire il nostro corpo per la giustizia e per la pace.